Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, Be Podcast.
Bentornati su Unica Radio, è un po' di tempo che non ci vediamo, però riprendiamo a fare le nostre consuete interviste. Oggi torna a trovarci un grande amico di Unica Radio, parlo di Francesco Accardo. Bentornato Francesco.
Ciao.
Come stai? Tra poco andiamo a parlare di un progetto molto interessante, ma prima ci devi dire come stai. Ci
interessa. Bene, grazie, sto abbastanza bene. E tu come stai? Che questa cosa di dire, cioè, solamente io sono interessato a sapere come stai anche tu.
Come vedi, è la prima diretta che faccio con il cappellino, questo non per motivi di stile, ma per motivi di calvizie. No, scherzo.
No,
allora, Francesco, andiamo a parlare oggi del progetto Tramonti, che è un progetto che hai già... ci hai già presentato tantissime volte l'anno scorso, qui ti abbiamo seguito durante il tuo percorso appunto alla riscoperta dell'Italia ai tempi della pandemia. Eravamo appena usciti da un lockdown molto duro, anche questa volta siamo in lockdown leggermente più calmierato rispetto a quello dell'anno scorso, però comunque un lockdown duro, la situazione è seria, siamo in zona rossa. Nonostante tutto decidi di partire questa volta per fare un viaggio attorno all'Europa, sempre in bicicletta, alla riscoperta dei luoghi d'Europa. Andiamo ad approfondire meglio durante questa chiacchierata quello che sarà il tuo percorso. Andiamo anche a parlare di questo libro, Tramonti in bicicletta, che è stato pubblicato proprio nel 2021. Guarda, io lo adoro perché ha un freschissimo odore di stampa ed è ancora caldo, appena uscito appunto dalle rotative, edito da Gaspari. Un libro nel quale racconti e ti racconti con il tuo solito stile, Francesco. Partiamo da qui.
Sì, allora il libro è uscito proprio da qualche giorno, credo che a livello di distribuzione sia proprio da qualche giorno. Racconta di fatto il viaggio che ho fatto l'anno scorso, però in Italia. Sono partito il 5 giugno, diciamo in 40 giorni ho fatto fino alla vetta d'Italia per poi tornare a Cagliari. Proprio nei giorni subito dopo la fine del lockdown, perché solamente il 3 o il 4 giugno c'era la possibilità di spostarsi tra le regioni, ne ho approfittato, ho preso la bicicletta, quindi la nave, da Cagliari sono andato a Palermo e poi in su fino alla vetta d'Italia, come pedalando, cioè il detto, hai voluto la bicicletta, ora pedala. E diciamo, ho ripreso tutte le cose che avevo scritto durante quel periodo, durante quei giorni, e le ho messe dentro un volumetto che è questo, appunto, Tramonti in bicicletta, che quindi, diciamo, racconta in maniera un po' scanzonata questa piccola avventura dell'anno scorso, tra incontri con persone particolari, visita a luoghi bellissimi, una riscoperta dell'Italia con pochissima gente in giro. Questa è stata una cosa molto particolare, cioè vedere Venezia vuota credo sia un'esperienza unica, così come Roma o Castel del Monte e via discorrendo. È stato molto interessante, ma non di meno, pur essendoci poca gente, è stato bello incontrare un po' di persone molto particolari e che ricorderò per sempre. Quindi diciamo, questo è un po' quello che si trova nel libro.
Un'esperienza che hai deciso di replicare quest'anno, credo sia, aiutami anche tu in questo ragionamento, ma è molto più difficile quest'anno rispetto all'anno scorso, perché in realtà quest'anno arriviamo diciamo all'estate con una consapevolezza differente, anche con diverse informazioni in più. Eravamo abbastanza all'oscuro di ciò che era il Covid, ancora dobbiamo capire tante cose, però stiamo iniziando a prenderci le misure, anche ad abituarci a questa condizione che in realtà l'anno scorso era un'assoluta novità, anche un trauma per certi versi. La decisione però quest'anno è quella anche di attraversare gli stati, ed è una prova nella prova, direi.
Sì, guarda, l'anno scorso l'ho fatto, è stata la prima volta ed è stata una esperienza. E quest'anno un po' più di consapevolezza nella cosa, però come dici tu, l'anno scorso era quasi se come se tutti pensassimo che fosse finita lì, ecco. Non so se tu hai avuto questa stessa impressione. Quindi l'anno scorso, finito il lockdown, era un po' come dire, boh, è finita qui, dai, basta, non riaccadrà mai più. E invece poi abbiamo avuto, diciamo, queste altre chiusure un po' particolari, un po' diverse, in tutto da ottobre ad ora, perché già da ottobre, Natale, poi Pasqua, cioè tutto quanto. E partire adesso con il fatto di dover passare le frontiere, attraversare gli stati, è particolarmente ostico in realtà. Io ci riflettevo proprio stanotte, io sono un figlio dell'Europa Unita, per cui io ho 30 anni, non ho mai visto la difficoltà nell'attraversare una frontiera, no? Perché tra stati la verità basta la carta d'identità, anzi ormai non ci sono neanche più i controlli. E invece questa cosa qui del Covid, col fatto che tutti gli stati adottano delle normative di riferimento differenti, anche per quello che riguarda il semplice accesso allo stato, porta ad avere uno stato di incertezza molto particolare, per cui bisogna informarsi per tempo e guardare le informazioni per tempo, capire che cosa serve per entrare nel singolo stato, per cui in alcuni è sufficiente un antigenico rapido, in altri il molecolare, in altri ancora è obbligatorio anche effettuare, come in Italia, una quarantena con due test Covid entrambi negativi a distanza di tot giorni. Per cui questa cosa qui ci fa anche, in un certo senso, a me non mi ha fatto riflettere sull'importanza del non avere le frontiere, del non avere dei confini, di quanto sia veramente importante la libera circolazione delle persone. Noi, vabbè, ora ok, chiaramente è un periodo di emergenza, un periodo di difficoltà, per cui ci sono queste limitazioni, però per uno che è nato, sempre vissuto in una Europa libera, questa limitazione quantomeno fa pensare, ecco, per cui rispetto all'anno scorso c'è sicuramente questa difficoltà in più che affrontare le frontiere e affrontare le regole e le norme dei singoli stati, oltre ovviamente a quelle che sono le ovvie difficoltà di culture e lingue differenti, ecco.
Parlaci di questo percorso che parte appunto sabato, tu ti imbarchi sabato dalla Sardegna, arrivi, se non sbaglio, a Genova, e poi da Genova parti verso Tolone.
Sì, inizialmente avrei dovuto fare da Porto Torres a Tolone, solo che è stata poi cancellata la nave, per cui c'era solo la possibilità di fare da Tolone ad Ajax, da Porto Torres ad Ajaxo, poi da Ajaxo a Toulon. E quindi ho preso, diciamo, la decisione di fare da Porto Torres a Genova. Sono accompagnato da una troupe, da Genova poi in macchina fino a Tolone, e da lì poi come palla lunga e pedalare, no? Come che si dice, e da lì cominciare poi l'itinerario verso nord, per cui le prime tappe, anzi sono quasi tutte definite, perché proprio in questa incertezza rispetto a quanto accaduto l'anno scorso in Italia non posso permettermi di prenotare giorno per giorno i posti dove dormire o cercarli così senza avere un itinerario preciso, quindi a questo giro ho dovuto purtroppo prenotare i singoli posti, per cui da Tolone si va a Manosque e poi via via si sale nella direttiva di Grenoble, poi ancora verso Metz, il Lussemburgo, Belgio, Paesi Bassi, si entra in Germania, Amburgo, Danimarca, quindi Copenaghen, poi Malmo, si attraversa, si entra in Svezia, si va a nord verso Helsingborg, Göteborg, si fa tutta la Svezia, e poi un pezzettino di Finlandia e la Norvegia a nord, per cui capo nord. Per cui è in realtà purtroppo, ripeto, quasi tutto ben pianificato, senza possibilità, senza troppa possibilità di improvvisazione, proprio per il fatto che la situazione particolare attuale dell'Europa in questo periodo di coda della pandemia è tale che non si possa improvvisare più di tanto, soprattutto appunto nel cercare luoghi dove dormire, posti dove mangiare, via discorrendo, tant'è che tuttora in Francia c'è il coprifuoco, c'è il lockdown.
Allora, in musica si dice che il secondo album nella storia di un artista è sempre più difficile. Possiamo dire che il secondo viaggio è più difficile? Mi pare di intuire dalle tue parole che l'emozione forse è superiore anche rispetto all'anno scorso.
No, emozione ce n'è a manetta, spero comunque di essere quello di Misfits, ecco, quindi insomma di poter ripetere il primo disco. È difficile, sì, no, devo dire, dal punto di vista di emozione e di ansia è importante, cioè quella c'è tanto, soprattutto in questi giorni. Magari uno che vede dall'esterno non potrebbe non percepire la questione, oppure pensare che si tratti di una mia esagerazione, però sicuro che in questi giorni cioè, la sto vivendo con particolare ansia, e quindi non vedo l'ora, insomma, di salire in nave, perché così almeno, cioè, è tipo andare a dare un esame, sei pronto, sai quello che vuoi fare, che puoi fare, che sei in grado di fare, però mi hai quest'ansia finché non ti siedi davanti al professore, e generalmente passa lì l'ansia, almeno a me capitava così all'università, poi non so agli altri, e poi andava bene, prendevo sempre il 26, quindi
che tracce hai caricato sull'iPod?
Ma guarda, ho appena scoperto che il roaming non mi permette di avere tutti i giga che ho sul telefono. Questo è una cosa molto interessante, per cui devo anche stare un po' attento con Spotify, perché sennò poi mi
immagino tutto i giga. Io Spotify davvero Spotify, però, direi che almeno un piccolo bagaglio di MP3 te li dici.
Forse sì, no, ma stavo facendo anzi di portarmi un vinile, così magari sono anche indipendente dal digitale, ma solamente dall'energia elettrica. Beh, no, in realtà andrò su differenti tipologie di musica. Questo perché servono un po' di brani che danno la carica, altri che ti fanno un po' piangere, altri tranquilli e sereni, però insomma andremo nella classica playlist con Green Day, Offspring e via discorrendo, per cui diamo un po' di energia a questo viaggio, diamo un po' di sano doping americano.
Cosa significa scrivere un libro appunto in tempo di pandemia, doverlo presentare in tempo di pandemia, e anche che cosa è significato per te scrivere senza filtri, un po' come sei tu in generale, però soprattutto nella parte introduttiva diciamo che viene fuori bene quello che è il tuo pensiero, anche appunto io direi l'originalità del tuo pensiero, la schiettezza, la sincerità. Insomma, come sempre, con il coltello tra i denti si va appunto a difendere le proprie idee, caro Francesco, però in realtà quello che vai a criticare è un po' appunto, torniamo a ragionare anche su ciò che è stata la zona bianca, sul vivere selvaggio, questa libertà che in realtà, se vissuta in questo modo, non è libertà.
È proprio quello, nel senso che io non so le altre persone, però io il lockdown l'ho vissuto con enorme sofferenza ed enorme difficoltà. Cioè, realmente ho percepito la privazione della libertà. Tu mi conosci, sai benissimo che io comunque non sono un festaiolo, ecco, non sono uno che esce per uscire, che va a fare casino discorrendo, però la limitazione della mia libertà mi ha provato molto e mi ha fatto riflettere, ho percepito tante persone, questo lo abbiano affrontato, mi è sembrato con serenità, adesso non voglio esagerare, oppure anche come si affronterebbe The Walking Dead, cioè sembrava di essere in un videogioco, per alcune persone forse è stata la cosa più emozionante della loro vita, io invece l'ho vissuta con enorme sofferenza, credo anche tante altre persone, tant'è che poi finita questa cosa ho subito deciso di partire, buona, ciao, vado a farmi questo giro d'Italia in bicicletta. Però dall'altra parte, come dici tu, cioè la libertà cioè non è andare al bastione a bersi la birretta, ecco, cioè nel senso non è questo, è qualcosa di molto più profondo che necessiterebbe un po' di sole, vento, pioggia, polvere in faccia per capire, diciamo, che cosa è la realmente la libertà. E quello che tu dici sulla zona bianca evidentemente anche ci ha portato a entrare nel giro di pochi giorni nuovamente in quella che è adesso l'unica situazione nazionale di privazioni un po' più pesante rispetto alle altre, perché siamo gli unici rossi su 20 regioni, ecco. Poi il fatto che io esca e veda la gente comunque in giro eccetera è ok, però fatto sta che i negozi sono chiusi, al bar non ti puoi sedere, al ristorante nemmeno, e questo perché? Perché evidentemente non c'è stato neanche poi una ferrea applicazione delle regole.
Sì, l'anno scorso durante le tante interviste fatte proprio da marzo a maggio e anche giugno direi, abbiamo affrontato diverse volte con i nostri ospiti il tema legato alla cultura, ma la cultura declinata non solamente come conoscenza, ma anche come il sapersi comportare, quindi come appunto fare una fila, rispettare delle regole che possono, anche qui tu rifletti all'interno del libro e dici dura lex sed lex, no, non va bene, in realtà bisognerebbe approcciarsi comunque con la ragionevolezza rispetto alle regole. Mi piace molto questo punto di vista, vorrei che lo approfondissi.
Sì, diciamo è un po' una io ne parlo spesso di questo, cioè dell'applicazione acritica del diritto, cioè tra il digestiano e il ciceroniano, nel senso che non è dura lex sed lex, nel senso che ok, la legge è quella, bisogna rispettarla, applicarla pedissequamente, non è sempre così, perché l'applicazione acritica del diritto genera sempre e solo ingiustizia. Questo è poco ma sicuro, cioè la classica cosa, no? Dal fatto che si punisce l'intera classe perché uno fa casino, questo è un po' l'applicazione della cosa, che evidentemente in qualche millennio di civiltà è stata il fondamento della cultura occidentale, ok? Forse è così, però insomma sì, io quello nel libro l'ho tratto nella prima parte, poi insomma esce fuori in diversi momenti, questa differenza cioè tra una legge morale e una legge degli uomini, però qui forse si entra più nel filosofico e non sono troppo in grado di reggere il discorso, però per quanto avessi 9 in filosofia al liceo, quindi non ero messo troppo male.
Allora, tra le tante tappe che andrei ad affrontare ci sarà anche Bruxelles. Cosa credi che questa cosa potrà anche in qualche modo arrivare a chi muove un po' i fili, questa impresa a livello insomma europeo? Parlavi appunto di confini, non dovrebbero esserci confini, non dovrebbero esserci difficoltà. Credi che magari a rifiatare andrai magari nella piazzetta di fronte al Parlamento Europeo.
Vado nella piazzetta. Dov'è quella con l'euro gigante? A Strasburgo o a Bruxelles? Non me lo ricordo. Andrò lì a farmi dei selfie. Comunque sì, diciamo che si percepisce proprio l'importanza dell'Europa. Adesso non voglio fare europeista, però si percepisce proprio l'importanza dell'Europa, dell'inesistenza di confini, dell'importanza di non avere frontiere, proprio in un momento come questo, in cui invece siamo costretti a dover rispettare dei controlli agli accessi, per cui test molecolari, antigenici, autocertificazioni, perché l'autocertificazione non è che solo in Italia, c'è in tutta Europa. In Francia c'è proprio, io me la sono stampata perché dovrò portarla in viaggio, e ce ne sono di diverso tipo per entrare, per circolare tra le 19 e le 6, per andare oltre i 10 km da casa. Quindi insomma ci sono differenti regole da rispettare. Quello che ci si aspetta, che ci si augura, che invece, a tornare al discorso di Bruxelles, ci possa essere invece una regia comune, un po' più distribuita, un po' più simile tra tutti gli stati, ecco, così come abbiamo una moneta unica. Sarebbe bello avere determinate normative uniche, che poi già esistono, perché poi ci sono tanti recepimenti nazionali delle leggi comunitarie, però in particolare sul Covid, che io mi debba cercare di 11 stati le 11 regole diverse, diventa sempre molto molto complesso. Poi uno potrebbe dire sì, ok, ma ora non dovresti neanche viaggiare in questo periodo, però dall'altra parte c'è anche una esigenza e necessità di documentazione che si può affrontare proprio con un viaggio come questo.
Porterai con te una scacciacani?
Mi porto un bastone per i cani, no, sì, quello sì di sicuro, perché stati di campagna, non so se beccherò dei pastori maremani, però magari beccherò dei pastori dell'Alsazia, delle cose così, o dei cani lupo, chi lo sa, dei pastori tedeschi, qualcosa di pericoloso. No, cavolo, ai cani bisogna starci attenti.
Francesco, cosa ti ha lasciato l'esperienza dell'anno scorso? In che maniera ti ha cambiato, credo, indelebilmente? Quindi, e che cosa porti idealmente nel tuo zaino che appunto ti permetterà di non compiere gli stessi errori? Innanzitutto vogliamo sapere se il drone sarà con te. Poi se farai in modo, come nell'esperienza dell'anno scorso, di lasciare delle tracce, di fare un po' come Pollicino, e quindi lasciare nel cammino dei video che poi donerai insomma ai sindaci, ai governatori, insomma, dei luoghi nei quali andrai.
Allora, sì, porterò il drone, perché vedi, il drone, a proposito di normative, è una delle poche cose che ha, diciamo, una normativa di carattere comunitario, che poi è recepita dai sindaci. Sono molto tranquillo, molto contento, molto sereno, perché così avrò il drone, quindi come l'anno scorso potrò fare un po' di documentazione anche dall'alto delle cose che vedrò. Quello che mi ha lasciato l'anno scorso è un concetto che ripeto spesso, cioè nel senso che non solo ognuno è libero di fare quello che vuole, ma ognuno diventa capace di fare quello che vuole, nel senso che se io oggi mi fisso di diventare la prima ballerina del teatro lirico, sono sicuro che non domani, ma magari fra un anno ci riesco. Cioè diventa un po' questo, ovviamente senza esagerare nei sogni o nelle idee, però una cosa che mi ha lasciato lo scorso anno è appunto questa, cioè che ognuno riesce a fare ciò che vuole, non bisogna avere limiti mentali, non bisogna avere una concezione e opinione del mondo che ci dia delle limitazioni. Bisogna essere quanto più aperti possibile anche a al confronto e all'accoglimento delle di culture diverse.
Sono d'accordo, ricordo anche, insomma, questo non l'abbiamo detto, ma è importante dirlo, che il progetto Tramonti è sostenuto da Fondazione Sardegna Film Commission, MIC, Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, con tanti partner. Quindi rispetto all'anno scorso si aggiungono il Centro Commerciale Naturale di Sant'Antioco, Sant'Antioco Welcome to Sant'Antioco, T-Hotel, che c'era già l'anno scorso, che è stata poi la sede di tante interviste e anche dell'intervista finale, appunto fatta al tuo ritorno, Trip Sardinia, poi c'è come sempre come media partner Oga Unica Radio 131.com, salutiamo anche Silvia che immagino ci ascolterà, però appunto con la fondazione, un progetto legato anche alla fondazione Sardegna Film Commission, perché poi appunto non sarai solo tu ad autodocumentarti, ma in realtà produrrete proprio un documentario.
Sì, esattamente, un documentario. Allora io sarò accompagnato nei primi due giorni appunto in macchina da due persone che mi assistono nel progetto, che sono Fabio De Montis e Riccardo Muroni. A questi tra l'altro si aggiungono altre persone che stanno lavorando sul progetto, che sono come sempre Alice Deledda, Elena Calaresu, Alessandro Congiu e ancora quello che l'ufficio stampa c'è, Sabrina Zedda e Francesca Pinna. Quindi giusto per capire che c'è un progetto ben ampio e ben strutturato dietro, e questo documentario ne è la prova. È un lavoro che viene realizzato con il contributo della Sardegna Film Commission, poi ancora, come detto, dal Ministro della Cultura, cioè in particolare dalla Direzione Generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali, dalla Farnesina, per cui il Ministero degli Esteri, e dalla Regione per quello che riguarda la legge 14, cioè tutela della cultura sarda. E che cosa faremo? Non è solamente un documentario del viaggio, ma anche un documentario che andrà a ripercorrere le strade degli emigrati sardi di prima e seconda generazione, per cui a partire, diciamo, in realtà dalla seconda guerra mondiale in poi, andando anche a fare tutta una serie di interviste in loco nelle principali città. Di questo se ne occuperà propriamente la troupe che mi accompagnerà i primi due giorni, poi ancora verranno dopo, dal 19 maggio in poi, e interviste a Strasburgo, a Bruxelles, a Parigi, ad Amsterdam, a Copenaghen, a Stoccolma, ad Oslo, e via discorrendo, di sardi residenti all'estero, in particolare per evidenziare il loro ruolo nelle comunità straniere all'estero, qual è stato anche il ruolo delle comunità italiane e sarde all'estero, e in che modo queste hanno aggiunto del valore alla cultura e al sociale di quei luoghi, e anche un raccontare le storie dell'immigrazione, per cui anche cercare di ricostruire questa immigrazione che dall'isola è andata in tutta Europa. Tu come sai, io non sono un sardista, uno fissato con la Sardegna, però io credo che sia una documentazione particolarmente interessante questa, nel senso, questo viaggio dalle radici verso le foglie, verso l'Europa, che dà ancora di più il senso anche dell'importanza dell'Europa Unita, dell'inesistenza delle frontiere, di quella che può essere questa macro regione mediterranea.
Francesco, come facciamo a seguirti durante questo percorso?
Allora, nella pagina Facebook Progetto Tramonti, per cui esattamente come è scritto qui, e nella mia pagina Instagram, che è semplicemente cercando Francesco Accardo oppure Fraschito de Bobadilla, si può trovare, diciamo. Quindi ci saranno degli aggiornamenti quotidiani, degli approfondimenti di carattere culturale, le interviste e via discorrendo, e poi alla fine di tutto ci sarà appunto questo documentario, ma poi per la distribuzione si vedrà a fine estate, quella sarà ancora, e poi chissà, magari scrivo un altro libro, un libro di poesie.
Il ritorno quando è previsto?
Il ritorno è previsto per il 18 giugno a Cagliari.
Per cui immagino che qualora poi si dovesse pian piano, come leggevo anche oggi sul giornale, appunto ogni 15 giorni si dovrebbe, qualora la situazione migliorasse, anche allentare le misure, magari si arriva poi a quella data che saremo di nuovo bianchi, ce lo auguriamo, e quindi magari
si spera.
Una bella festa al T Hotel, che dici?
Sì. Lo segniamo, per me è già segnato. Una festa.
Poi quando tu dici di non essere festaiolo, io confermo che tutto questo è vero. Anzi, pensate un po' che quando Francesco fa le feste, presta casa sua e se ne va. Quindi. Cioè, però così non si fa, Insomma, tutto ciò che. Io tutte le volte che sono stato a casa tua non c'eri, quindi ogni tanto ti collegavi in videochiamata, farà un po' strano essere ospitati da te in presenza, quindi direi che magari quello sarà l'evento. Direi che abbiamo detto un po' tutto
al mio ritorno faremo
questo nuovo percorso. Dai, ricordiamo anche dove possiamo trovare però Tramonti in bicicletta, che è il libro di Francesco Accardo, uscito da qualche giorno per Gaspari Editore, molto carino anche come lavoro. Ci racconti chi se ne è occupato, chi ha impaginato?
Allora, devo dire, ha fatto tutto quanto l'editore, io in particolare tra le varie possibilità che mi ha mandato Erika, che è la loro grafica. Ho scelto, senza saperlo, quello fatto da una stagista che era lì. Erano 5 opzioni diverse, io ho scelto quella, ho detto ok, bene, fatto. Quindi insomma, se ne sono occupati loro in tutto, e il libro ha distribuzione nazionale, per cui credo che sia già disponibile in tutte le librerie. C'è stato un problema di distribuzione, mi hanno detto, è per questo che ero sempre incerto nel dire credo che ci sia già, però è disponibile in tutte le librerie d'Italia.
Molto bene, molto bene. Ci scrive anche Matteo Scano, dice condivido i sogni di Francesco, lui che poi era di casa in Belgio per tanti anni, poi ha deciso di tornare, e appunto anche lui può raccontare tante importanti le sue importanti esperienze, insomma è uno dei tanti esempi di cervelli che vanno via ma poi tornano per riportare qui valore, esperienza, cultura, soprattutto intesa nella sua accezione più ampia. Un grande abbraccio Francesco, ricordo che sabato Francesco partirà per il progetto Tramonti 2.0, lo chiamiamo in questo modo, che lo vedrà non più in giro per l'Italia. La scorsa volta lui partì dalla Sicilia, arrivando dove? Nel tuo luogo dei sogni, voglio che sia tu a dirlo.
In Alto Adige, in Valle Aurina.
In Valle Aurina, che è il tuo paradiso, e tra l'altro sottolineiamo che preferisci la montagna al mare, lo ritroverete anche all'interno del libro. Non spoileriamo troppo, insomma ti ringraziamo tanto per averci dedicato qualche minuto del tuo tempo.
Anche grazie a voi, grazie.
Il tempo non ne avrai tanto, quindi abbiamo dato tutte le indicazioni per seguire il percorso di Francesco. Ricordiamo che il progetto Tramonti è sostenuto dalla Fondazione Sardegna Film Commission, MIC, Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, appunto con tanti partner che sono il Centro Commerciale Naturale di Sant'Antioco, Welcome to Sant'Antioco, T Hotel, Trip Sardinia, Oga, perché sai che un saluto di Carlo Forte è Oga.
Non lo sapevo, no.
Infatti mi viene da dire Oga, però è Oga, Unica Radio, 131.com. In conclusione, appunto, parlaci brevemente di come appunto si può partecipare al crowdfunding per sostenere il progetto.
Bene, bisogna andare sulla piattaforma Produzioni dal Basso e cercare Progetto Tramonti, e quindi lì si può partecipare al crowdfunding.
Benissimo, super circonciso, no, conciso. Sei stato molto chiaro, grazie per tutte queste informazioni. Ti mandiamo un grande abbraccio, ti facciamo un grande in bocca al lupo. Su Unica Radio continueremo a seguire tutto il tuo percorso, quindi posso solo dire arrivederci tra qualche giorno, insomma, chissà dove sarai, da dove ti collegherai, ma sicuramente la fibra sarà più bella di quella che c'è in Sardegna. Ciao Francesco, grazie a tutti. Ciao, buonasera.
Ciao.
Cerca, clicca e riascolta i podcast di Unica Radio. Riascolta le interviste, i programmi e i contenuti inediti prodotti da Unica Radio con un semplice clic. Vai su unicaradio.it e scegli se ascoltarli online o scaricarli sul tuo dispositivo. Unica Radio, B-Podcast.